Sharebooks Winter Festival, le interviste alle case editrici.
Allora, eccoci qui a Radio Sherwood in compagnia di Deborah Barattin.
Sì.
Ringraziamo subito Deborah per la sua gentilezza, davvero, che mette molto a nostro agio. E innanzitutto direi di parlare di UOM Edizioni, casa editrice. Cerchiamo anche di fare un minimo di pubblicità. Trovate assolutamente, supportiamo i ragazzi, la trovate tutti i loro prodotti è brutto, tutto il frutto del loro lavoro, naturalmente online e in tutte le librerie.
Duro lavoro,
giustamente, e in tutte le librerie. E direi di iniziare subito con una domanda un po' che ci avvicina. La casa editrice a cui vi ispirate, Deborah?
Sì, allora è interessante questa domanda perché la nostra ispirazione prima... Sì? Devo togliere la mascherina? Ok, così mi sentite? Perfetto. La nostra prima ispirazione è un'ispirazione francese. E okay. Allora, è un editore che si chiama Allia Edition, okay. E che abbiamo conosciuto perché io e Matteo abbiamo vissuto per molti anni in Francia e quindi abbiamo avuto la possibilità appunto di conoscere questi editori,
okay.
E Allia Edition è, appunto, pubblica soprattutto romanzi e saggi, e c'è il suo approccio, diciamo, dello oggetto libro ci ha da subito affascinato ed è per questo che è diventato un nostro punto di riferimento. Un altro editore che ci ispira, sempre in area francese, è Monsieur Toussaint Louverture, che anche lui ha un approccio al libro come oggetto particolare e molto attento. Ed è per questo appunto che ci rifacciamo alle sue edizioni e che le abbiamo amate da subito. Proprio perché UOM comunque non vuole solamente pubblicare un contenuto, ma amiamo anche offrire un oggetto che sia piacevole al tatto, alla vista, un po' un oggetto da assaporare con tutti i sensi, diciamo.
No, ecco. È vero, infatti ti ringrazio anche perché mi hai dato il là per la seconda domanda, Deborah, perché in realtà pensavo a questo acronimo UOM, no? Mm-hmm. Che non è un richiamo a delle pratiche zen, anche
no.
Seppur carine, devo ammetterlo.
Anche se si addice, no? Come dicevamo prima, UOM.
Esatto. Wow, provate a fare anche voi UOM. No, vabbè, stavo scherzando. Ma ecco, com'è nato tutto ciò? Qual è lo scopo che si cela dietro l'acronimo UOM?
Sì, allora è un acronimo, come hai ben detto, sì. Quindi non è appunto un nome a sé, è l'acronimo di word of mouth, quindi passaparola in inglese. E è un progetto che non nasce solamente con la casa editrice in realtà, ma è un progetto che ha molto più tempo.
Okay.
È nato come un laboratorio di studio del linguaggio giornalistico e non solamente giornalistico ma anche visivo, quindi uno studio proprio delle immagini e del rapporto tra parola e immagine. Ed è anche un po' quello che poi abbiamo preso questo concetto appunto di UOM, studio di immagine e parola, poi anche all'interno del nostro progetto editoriale, e che vorrebbe essere appunto un passaparola di lettori che formano una specie di comunità e all'interno della quale si ritrovano per appunto
condividere anche,
appunto, la nostra passione, che alla fine sono i libri. Quindi...
Certo, cioè, si vede. Bene, allora proseguiamo con una curiosità. Invece, come vi è venuta in mente l'idea dello spioncino sulle vostre copertine?
Sì, perché appunto, vabbè, per i presenti, tutti i nostri libri hanno un foro in copertina da cui è possibile spiare l'illustrazione di copertina che è stampata sulla aletta sinistra. E il foro è collegato al logo UOM, quindi il foro è precisamente sulla O di UOM. Okay. E abbiamo voluto creare questo gioco proprio per appunto invogliare in qualche modo il lettore ad aprire il libro non solamente per scoprirne il contenuto, ma anche per scoprirne l'oggetto. Quindi creare una specie di scatola sorpresa che è possibile appunto aprire e vedere e scoprire e in qualche modo appunto incuriosirlo proprio in tutti i sensi. E quindi il foro è sia collegato al nostro nome che appunto al creare questa specie di gioco,
di collegamento,
proprio con anche l'oggetto, perché appunto non ci piace che il libro rimanga un oggetto, semplicemente un contenitore, ma vorremmo fosse qualcosa di più.
Ma infatti lo trovo anche un gesto di gentilezza verso le persone, perché sai, si potrebbero fermare davanti al pregiudizio della copertina, vabbè dai, vi diamo una mano, non siete così, vi diamo una mano, quindi lo trovo un gesto di gentilezza, anche soprattutto anche un invito a scoprire, quindi
sì,
mi piace.
No, è soprattutto un invito a scoprire, cioè il fatto di voler aprire il libro e di scoprirlo in tutte le sue parti, non solamente appunto nella pagina scritta. Anche, ed è per questo che i nostri libri hanno appunto un'attenzione anche ad esempio nella rilegatura, come il fatto di voler scegliere un filoref colorato piuttosto che il solito filoref bianco.
Bellissimo questo particolare, bellissimo.
Oppure il sembra una cavolata, ma anche il frontispizio con il titolo rosso che ricorda un po' le cinquecentine antiche che si producevano in ambito lionese nel Cinquecento, e quindi insomma un po' recuperare anche storia di editoria, ecco.
Bene, bene, allora proseguiamo e direi, visto che abbiamo parlato del Cinquecento, un po' di un concetto che forse ti è noto, e mi è venuto in mente di chiederti, ecco, come ci si prende cura allora di questo giardino segreto che è la cultura? Come bisogna coltivarlo? Ecco, raccontaci un po' tu.
Bella la metafora appunto che hai usato di giardino segreto, perché tra l'altro è una metafora che viene utilizzata dagli albori dell'editoria. Alcuni editori utilizzavano proprio l'idea del fare l'editore come un giardiniere, qualcuno che coltiva dei fiori e che sceglie i propri fiori, i fiori migliori da mettere nel proprio giardino, in base ai colori, in base appunto anche ai profumi e al giardino che vuole ottenere. E questa metafora, quindi, è bello che ti sia venuta in mente, perché appunto, ripeto, è una metafora molto molto antica che io ho ritrovato in libri del Cinquecento, quando ho fatto i miei studi. E l'editore è, secondo noi, è un po' questo, un giardiniere che appunto deve scegliere gli scrittori che vuole inserire all'interno del proprio progetto, perché l'editoria, comunque ogni editore ha un progetto, ha un proprio giardino che vuole appunto poi far conoscere a qualcun altro e in qualche modo far annusare, se vogliamo continuare la metafora.
Scoprire, certo.
Sì, far scoprire.
Mi è fatto venire in mente, Deborah, in realtà un'altra domanda, ma secondo te hanno tutti la stessa dedizione da questo punto di vista o c'è molto pacottiglia un po'?
Questo dipende. Qui a Sharebooks abbiamo tutti la stessa dedizione.
Siamo nel posto giusto allora.
Sì, esatto.
Va bene. Adesso direi di partire con una domanda un po', io le chiamo domande bonus, direi, ma dove pescate le vostre idee editoriali e a chi volete dare spazio veramente in particolare?
Allora, noi, se date un'occhiata al nostro catalogo, vi renderete conto che la maggior parte dei nostri autori sono autori che sono già morti da un po', anche se alcuni sono ancora in diritto. Però diciamo che il nostro obiettivo principale è quello di andare anche a recuperare delle opere che si sono magari perse nel corso del tempo o non sono mai arrivate in Italia. È il caso ad esempio delle 100 vedute del Monte Fuji, che esisteva una sola edizione italiana, ma un'edizione da bibliofilo, insomma da museo, diciamo, infatti costava parecchio. Oppure è il caso ad esempio di un'autrice che abbiamo scoperto sempre in Francia, è un'autrice canadese che in Italia ancora non era mai stata pubblicata. Quindi abbiamo questa, insomma, questo desiderio di andare a recuperare delle cose che non sono mai
state prese in considerazione,
o riproporre appunto degli autori che magari si sono persi nel corso del tempo, anche se non ci non ci siamo mai messi dei paletti su anche pubblicare appunto degli autori viventi, anzi, solo che al momento non siamo ancora riusciti a dare questo, insomma, ad arrivare a tutto ciò.
Siete un po' dei talent scout senza tempo. Sì, fate esatto. Un po' indietro, un po' avanti.
Sì, facciamo tanto scout, cioè scoutismo, perché
mi piace.
Sì, abbiamo la possibilità comunque di leggere in varie lingue, quindi certo. Anche soprattutto appunto avere dei contatti all'estero grazie ai nostri, insomma, studi passati e degli amici che ci fanno conoscere tante cose interessanti.
E bisogna fargli infatti un complimento, perché non siete in tantissimi, però vi impegnate su tutti i fronti per più ore al giorno, come sì. Mi hai avuto modo di dire. Un'altra domandona, allora, i vostri nuovi orizzonti e se c'è qualcosa che avresti voglia di parlare che magari non si riesce ancora ad affrontare?
Allora, nuovi orizzonti, tipo nuove pubblicazioni?
Sì, anche.
Allora, adesso tra un mesetto uscirà il nostro prossimo libro della collana Rosa,
sì.
Perché in casa editrice abbiamo tre collane principali, una collana che si dedica ai libri d'arte o illustrati, che sono gli Ivory, e una collana che si dedica invece ai romanzi caratterizzati dall'umor nero, che sono i neri. Sì. E i Rosa invece, che sono romanzi o saggi, perché avremo anche intenzione di pubblicare dei saggi che sì. Hanno a che fare con il corpo, la sessualità e l'eros.
Okay.
E il prossimo sarà appunto un romanzo di questo tipo, scritto, attribuito a Oscar Wilde, sì. E il cui titolo è Teleni, che è la storia di due ragazzi, sì. Due uomini che si amano e che sfortunatamente il loro amore finirà in una... tragicamente, quindi non sì. Vi svelo poi in che modo,
diciamo,
ma...
che okay, ho capito che il lieto fine forse non c'è, però, però c'è un messaggio più importante,
sì.
Okay.
Ed è un romanzo che ha avuto dal punto di vista morale all'epoca, sì. Di Wilde ha fatto molto discutere, proprio perché all'epoca comunque questa tipologia di romanzi a sfondo erotico non si potevano, insomma, pubblicare. E poi, insomma, sul fronte, diciamo, dell'editoria, di quello che si potrebbe fare di diverso in sì. Editoria, a noi piacerebbe creare dei legami appunto con altri editori, librai, eccetera, per poter anche magari un giorno affrontare il problema della distribuzione, promozione,
quello di cui mi parlavi prima,
esatto,
sì, sì.
Che comunque è uno dei, forse, dei temi più non so, spigolosi. Per soprattutto i piccoli editori,
certo.
Che appunto hanno bisogno di farsi conoscere, e quindi sarebbe bello riuscire a mettere insieme delle forze volenterose che abbiano magari voglia di sperimentare qualcosa di...
Ma anche per smuovere certi
sì.
cioè animali preistorici,
esatto.
Che non si smuovono da lì nemmeno... Cioè, sì. Quindi ti auguro di riuscire in questo, perché secondo me deve essere un nuovo punto di inizio. E allora chiudiamo la nostra intervista, Deborah, ma con una domanda che abbiamo un po' condiviso tutti, che è il libro che avresti voluto editare tu.
E che non siamo riusciti.
E che ancora non siete
allora,
riusciti.
Allora, purtroppo ne abbiamo scoperti tanti che avremmo voluto editare. No, nel senso che, allora, come penso tutti gli editori, anche noi abbiamo, cioè non so gli altri editori, ma noi nel nostro caso abbiamo una libreria in cui mettiamo quelli che chiamiamo i papabili, cioè i libri che vorremmo pubblicare un giorno, ma che
sì.
Per motivi appunto di tempo, forza, non riusciamo a pubblicare subito.
Esistenziali, quindi.
Esatto. Quindi sono lì in lista e li guardiamo tutti i giorni, diciamo, boh, dai, adesso a chi tocca. E a volte c'è qualcuno che ci sfugge e che fortunatamente trova casa all'interno di un'altra casa editrice, perché
certo.
Comunque... E uno di questi è a volte ho una bella pensata di Kim Kensei, che è stato pubblicato da un editore sempre indipendente, Black Coffee ad esempio, e che l'avevamo tenuto d'occhio per molto tempo e poi insomma abbiamo scoperto che
è
stato adottato da qualcun altro.
L'importante è che ha trovato casa.
Esatto, insomma. Sì, infatti siamo felici per lui perché era un romanzo che non era mai stato pubblicato e quindi che finalmente trova comunque una voce in Italia. In editoria è così, le idee spesso...
Sì, dai, diciamo che come dicevamo prima, ha trovato casa e comunque
esatto.
C'è un lieto fine.
Esatto, sì.
Anche se c'è quella punta di mannaggia.
Sì.
Va bene, allora...
E poi ce ne sono tanti che vorremmo pubblicare, ma che speriamo un giorno di poterlo fare.
E noi ve lo auguriamo assolutamente. Bene, ringraziamo Deborah, è stata davvero
grazie
gentilissima. Ringraziamo anche la casa editrice, a cui auguriamo tantissimo in bocca al lupo.
Grazie.
E chiudiamo questa intervista con la canzone che abbiamo scelto, che ci avete...
suggerito. Sono curiosa di vedere perché
abbiamo scelto
una lista.
Per augurarvi un ottimo futuro i Daft Punk con
Grande.
Harder, Faster, Better, Stronger.
Bellissima, è la nostra hit del momento in casa editrice, quindi.
Benissimo, perché l'adoro anch'io, ottimo, grazie Deborah,
grazie a voi,
grazie a tutti. Noi proseguiamo con Radio Sherwood.
Sherbooks Winter Festival, le interviste alle case editrici.